buongiorno, io ci provo. Chi è che di voi ha speed? Ah, andata bene. Beh, sono contento. Allora, chi è che ne ha due? Ok, chi è che ne ha nove? Siamo in tre, lo so. Questo, so chi siamo. Vabbè. Allora, siamo nati, la nostra identità è andata in anagrafe, abbiamo un documento di identità, lo spendiamo, otteniamo ancora un altro anello della catena di fiducia che è l'identità sul sistema pubblico di identità digitale. Le caratteristiche di SPID. SPID è arrivato un pochino prima rispetto alla diffusione della carta di identità elettronica, che forse era la novità, e di fatto ha delle peculiarità. Innanzitutto vive nel mondo digitale. Nel mondo fisico SPID lo si spende un pochino male, anche se quasi quasi, vedremo dopo, tutta questa differenza e distanza fra fisico e digitale sinceramente non è che ci sia. SPID nasce come federazione di tre soggetti principali, che sono l'identity provider, coloro che ci riconoscono la login e la password e ci inviano quel messaggino, piuttosto che ci danno la companion app da cui si estrae il numero, la one time password che inseriamo ogni accesso, i fornitori di servizi e i gestori di attributi qualificati che stanno per arrivare, stanno arrivando in tutti gli effetti. C'è un quarto soggetto che non si vede ma che c'è, che è lo Stato, nella forma di Agenzia dell'Italia Digitale in particolar modo, che regolamenta e vigila che tutto funzioni come deve funzionare, perché siamo partiti su una catena di fiducia, la fiducia deve essere mantenuta, perché sia mantenuta occorre che qualcuno controlli che le regole siano davvero seguite correttamente. Vigila e regola. E poi vediamo anche come è in fase di regolamento. Abbiamo sottolineato che è una catena. Per aggiungere un nuovo anello nella catena abbiamo di nuovo da rafforzare, perché questa catena non diventi, diventando più lunga, diventi sempre più debole. Una delle critiche maggiori che è stata fatta in passato al sistema pubblico di identità digitale è che creare un'identità su un social network sono 4 minuti, creare un'identità tramite SPID serve qualche ora, se non addirittura qualche giorno, anche qualche settimana se si è particolarmente sfortunati, o almeno le prime volte. Con SPID potenzialmente si va in pensione, o meglio, si è messi in pensione da qualcuno che ci ha rubato l'identità senza che noi lo sappiamo. Quindi sarà il caso che quelle credenziali siano date esattamente alla persona riconosciuta in maniera forte, riconosciuta come, ripercorriamo all'indietro la catena che abbiamo visto prima e riusciamo a capire quanto sono importanti i singoli passaggi. Non solo, oltre a vedere il documento, controllare che non sia contraffatto, ci sono dei meccanismi di sicurezza aggiuntivi che non notiamo. Il fornitore dell'identità va a vedere se quel documento risulta smarrito, rubato, sospeso per qualche motivo. Questo avviene di nascosto dietro lo sportello nel back office, non lo percepiamo, però è qualcosa che ovviamente aumenta il tempo necessario per emettere la credenziale. SPID. A cosa serve? SPID è utilizzabile per un servizio online. Ad oggi sono presenti servizi online della pubblica amministrazione, di una buona parte della pubblica amministrazione. Sui siti ufficiali si legge più di 4.000, di fatto non vengono più contati, siamo, permettetemi di esagerare, 60-70% delle amministrazioni hanno almeno un servizio che direttamente o indirettamente erogano ed è accessibile tramite SPID, oppure dai soggetti privati. Nulla vieta che quell'identità, così come veniva spesa la prova documentale dell'anagrafe, la carta d'identità elettronica, presso la banca, nulla vieta che una banca utilizzi SPID per fare l'accesso e il riconoscimento sull'onboarding dell'utente, oppure per l'accesso ai propri servizi. Non lo vieta nessuno, stanno arrivando, si spera. Però lo scenario futuribile è questo. Andando oltre al futuribile, andando a vedere cos'è previsto, quindi è certo perché è scritto in norma, se noi andiamo a leggere il codice dell'amministrazione digitale, vediamo che SPID è previsto per fruire dell'elezione del domicilio digitale, per i pagamenti, il punto unico di accesso, la sottoscrizione o firma con SPID, ne parliamo dopo in dettaglio, la consultazione del fascicolo informatico del procedimento e così via. Quindi si comprende benissimo come SPID sia di fatto trasversale alla fruizione di qualsiasi tipo di servizio e di qualsiasi tipo di progetto. SPID è stato studiato con un'attenzione particolare riguardo alla privacy, per fortuna. Abbiamo visto prima che col modello dove il Ministero degli Interni di fatto svolgeva il ruolo di fornitore di identità digitale, che non è possibile conoscere il servizio finale o che cosa l'utente fa sul servizio finale dell'utente, al massimo è conosciuto l'ente per cui si è stato fatto il riconoscimento. Il service provider richiede, per norma, esclusivamente i dati di cui ha bisogno. Un servizio, se necessita solamente del codice fiscale e non dell'email certificata piuttosto che del numero di telefono, chiederà esclusivamente il codice fiscale. E questo è un bel rafforzativo. Non solo, l'utente ha visione di che cosa viene veicolato dal fornitore di identità verso l'erogatore del servizio e quindi se ne rende conto. Non solo, anche se non se ne fosse reso conto, può accedere ai servizi del proprio fornitore di servizio e vedere dove la sua identità è stata spesa nel tempo. Questo è un ulteriore rafforzativo. Ci sono poi delle casi particolari, capite bene, abbiamo l'identity provider, il fornitore dell'identità da una parte, e il service provider, colui che eroga il servizio, che sono due controparti. Se c'è un problema, possono anche andare in conflitto fra di loro, non si sa mai. Nel caso che un soggetto fosse sia l'uno che l'altro, la legge non glielo vieta, può capitare, però dovrà al proprio interno avere due strutture di operation, si dice in gergo, due strutture fisiche e organizzative separate, proprio per risolvere problemi di conflitto di interesse. Inoltre è esplicitamente indicato nel regolamento che è vietata qualsiasi forma di profilazione dell'utente. La paura che era uscita sui giornali, COSPID, un privato conosce tutto quello che faccio, beh, innanzitutto abbiamo visto che tecnicamente non è vero. Conosce al massimo l'ente dove sono andato, ma anche se lo conosce non lo può utilizzare perché la vigilanza e il regolamento lo impediscono e qualora lo facesse sarebbe davvero penale, grazie del suggerimento, oltre che un danno economico tale che chiude la società, perché si parla di milioni di euro. SPID ha un'altra piccola attenzione. Quando è stato ideato, è stato pensato. A noi vogliamo le cose sicure, ma vogliamo anche le cose facili. Adesso, facile e sicuro nella stessa frase, perdonare, non ci stanno insieme bene, sono due parole che non si sposano. Beh, allora abbiamo pensato delle credenziali più facili, forse meno sicure, delle credenziali forse più difficili, meno facili, ma sicuramente più sicure. È stato graduato in tre livelli. In realtà questi tre livelli derivano dal regolamento EIDAS, l'Unione Europea che ha fatto questa divisione in tre livelli, che deriva da una divisione del NIS e così via per gli amanti della tecnologia. Primo livello, servizi a basso rischio. La mia Wi-Fi cittadina, esempio tipico, è sufficiente una login o una password. Secondo livello, l'accesso a dati, l'invio di un modulo piuttosto che altro, abbiamo le stesse informazioni di prima più una one-time password che arriva, viene inviata al volo. Terzo livello, si va a toccare la crittografia. Accelero perché mi sono reso conto che ho divulgato un pochino di più. Come si sceglie il livello? Se in sala sono presenti persone che lavorano in enti, che vanno a erogare servizi, hanno il compito di individuare il livello, giusto? Allora, il regolamento, gli avvisi emessi su SPID spiegano bene come si individua il giusto livello di sicurezza. Non deve essere né eccedente, uno è troppo prudente e mette il massimo livello di sicurezza, il servizio non viene acceduto con facilità, né eccedente dall'altra parte un livello di bassa sicurezza. È compito di chi offre il servizio andare a leggere, a comprendere la criticità del servizio su il danno per il soggetto identità, il danno per la società, il danno per la realtà stessa che eroga il servizio ed individuare il corretto livello di sicurezza a cui si vuole andare. Prego.
So che con SPID si può richiedere anche il massimo livello che ha l'utente, cioè io posso interrogare, posso chiedere che SPID mi dia sia il 2, mi dà il 2, sia il 3, mi dà il 3, perché parlo di un'applicazione che magari offre servizi che sono eterogenei e chiedo comunque il massimo, però in questo caso è errato questa cosa, comunque io devo l'interruzione del voglio.
Lo decide il fornitore del servizio. Cosa vuol dire? Se io chiedo, viene chiesto il 2, deve essere almeno il 2, 2 o 3.
Okay.
Con che regola viene deciso? Bisognerebbe entrare nei regolamenti, non è il momento, ma sono indicati molto chiaramente. La responsabilità è del comune, della provincia, dell'amministrazione centrale, che ha il compito di individuare correttamente il livello. Se ci sono dei dubbi, c'è la possibilità di interloquire con chi fa la vigilanza per avere un suggerimento.
Okay, grazie.
Quindi con livello massimo si accede a quelli più bassi e non viceversa, ovviamente. Abbiamo detto che l'identità è l'identità, però ci sono alcune cose abbastanza importanti. Sono abilitato alla guida, sono un medico, sono sempre tratti della mia identità. Più laschi rispetto a io sono io, però sono informazioni utili. Queste vengono fornite da quei soggetti che si chiamano attribute authority o fornitori di, di attributi qualificati. E qual è il vantaggio di questo? Di questo nuovo attore che appare, che ad oggi quando andiamo a accedere a un servizio sottoscriviamo numerose autocertificazioni, autocertifico che sono ivi residente, autocertifico che ho una patente, faccio l'atto di notorietà che sono iscritto in albo. Con le attribute authority, di fatto la possibilità di arricchire l'identità di ulteriori tratti caratteristici, appartengo a un albo, una patente e così via, l'obiettivo è quello di ridurre il numero di autocertificazioni, che sono un costo in termini di tempo da parte del cittadino, un costo in termini di verifica dal punto di vista dell'amministrazione. Nell'ultima slide sono indicate le tempistiche, nella penultima. Firma, quella che abbiamo amichevolmente, in maniera così, chiamato firma COSPID, sarebbe l'attuazione dell'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale. È previsto che la uno dei meccanismi di sottoscrizione dei documenti elettronici e digitali debba essere ancora normato con una linea guida che AGID deve emanare, che deve emanare entro giugno teoricamente. In realtà possiamo dire che SPID è il basamento tecnologico con cui si va a realizzare questa soluzione. La cosa particolare è che, a differenza della carta d'identità elettronica, questo tipo di sottoscrizione a livello il legislatore la propone valida sia per il pubblico che per il privato, quindi omnicomprensiva. Abbiamo visto il firma con CIE del 2013, insomma un paio di ere geologiche fa, sinceramente, perché dal punto di vista digitale questo è il tempo, siamo andati avanti, questa firma è completa. Se CIE sta per andare in Europa, SPID c'è già andato, è già stato notificato. Ringraziamo chi ha seguito la notifica anche in questa sala, e il 10 settembre dell'anno scorso è stato notificato in Gazzetta. Cosa significa? Significa che con un'identità SPID dal 10 settembre di quest'anno sarà possibile accedere ai servizi pubblici della pubblica amministrazione di tutti gli Stati membri. Non necessariamente direttamente, non vi racconto i dettagli tecnologici che ci stanno dietro, però abbiamo un digital single market pronto fra pochi mesi. Ho fatto una corsa su SPID e volevo fare uno spazio di domande, Valerio, se sei d'accordo, sia su CIE che su SPID, prima di raccontare con i numeri e rispondere con i numeri ad alcune domande. Due domande, mi dicono. Due minuti. Non, solo il signore con la barba qua davanti.
Il signore con la barba qui davanti, se non lo sapete, è uno dei papà tecnologici di SPID, che adesso è andato a lavorare in protezione civile, quindi non potrà che fare bene lì, ma ne sentiamo tutti la mancanza. In AGID molte cose non sarebbero mai accadute se non ci fosse stato Umberto Rosini.
Allora, innanzitutto mi è piaciuto molto il filo conduttore della catena di trust, no? Che in un certo qual modo mi apre un tema a me molto sentito, che nella PA forse quel termine blockchain non è poi così utile. Secondo, vorrei fare una domanda di ordine tecnologico, fermo restando che ovviamente la CIE è uno strumento forte di cui che SPID deve utilizzare, per esempio, per un'autenticazione di livello 3. La domanda è questa: nel momento in cui ANPR prenderà piede, quindi entrerà a regime, diciamo, uno degli aspetti è che andrà a risolvere quei problemi che il codice fiscale come oggetto ha, quindi si andrà a utilizzare nel tempo il famoso codice ANPR. Quello che mi chiedo è come nel momento in cui il codice ANPR, che per esempio risolve vari problemi di omocodia, quindi diventerà veramente una chiave primaria al cittadino, come sulla CIE questa informazione verrà in un qualche modo aggiornata, oppure cosa si intenderà fare? Grazie.
Allora, posto che l'utilizzo della NPRID è una cosa che a tutti piacerebbe fare perché risolve molti problemi, ma non risolve altri. Oggi, se qualcuno arriva da fuori, noi gli diamo un codice fiscale perché abbiamo rapporti con la pubblica amministrazione che non sono solo dati dalla residenza. Quindi ANPR è un codice dei residenti, non è un codice di tutti quelli che hanno un rapporto con lo Stato. Ricordiamoci che i rapporti con lo Stato sono anche di chi viene dall'estero. Cioè, se io sono un imprenditore tedesco che fa una pratica all'INPS, io ho bisogno di un codice fiscale. Quindi da lì è su ANPR e non solo di ANPR. Quindi io in ANPR ci posso stare da tedesco se sono residente a Milano. Quindi non risolve tutti i problemi. E comunque in generale, visto che il momento per emettere la CIE, quindi per rispondere alla tua domanda, il momento, l'emissione prevede che uno faccia il controllo su ANPR, vuol dire che come scrivo su ANPR il numero della carta, da ANPR prendo la ANPR ID e lo posso salvare nella carta. Quindi volendo potrebbe essere questo il sistema per risolvere.
Grazie.
Ok, io avrei una domanda. Qual è la diffusione di CIE in Italia in questo momento?
Siamo circa al... Vabbè, è un pelo di più perché c'è un mese e mezzo quella cosa. Siamo al 16% della popolazione italiana. Quindi sappiamo che il 16% degli italiani sono già in possesso della carta d'identità elettronica. E sempre i numeri fantastici che ci dà ogni giorno l'Istituto Poligrafico, e vengono emesse credo più di 8 milioni di carte all'anno, 30.000 carte al giorno. Cioè la CIE sta andando alla grande proprio, è un prodotto che si vende da solo, perché tutti hanno detto basta con il pezzo di carta. Io non so quante volte l'abbiate lavato voi, ma ci ho fatto il bagno al mare, ci ho fatto di tutto. Ecco, con la CIE queste cose non succedono più.
Volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda appunto i fornitori di servizi, non si crea un po' di confusione, nel senso che dobbiamo fornire ovviamente la CNS perché c'è già, quindi la SPID perché c'è SPID, la CIE perché c'è la CIE, e poi magari qualche regione anche la tessera sanitaria che è dentro i certificati abilitati, quindi un altro modo. Non si crea un po' di confusione, un po' di sovraccarico, come posso dire?
Allora, dal punto di vista della tessera sanitaria, la tessera sanitaria sono pochi mesi che è disponibile anche in versione NFC, è una tecnologia che c'ha più di 20 anni, quindi è ragionevole che si passi a un'evoluzione. Quello che dice lei è corretto, cioè ci deve essere una convergenza di questi strumenti, però come vedremo in una slide successiva, noi abbiamo anche bisogno di avere almeno due sistemi in piedi. Avete visto che è successo sia in Estonia che in Spagna, che sono stati emessi dei certificati che erano, diciamo così, fallati, per cui c'erano disponibili 650.000 carte d'identità, chiamiamole così, estoni, con un certificato, con una chiave privata, che era possibile rigenerarla perché era stata creata partendo da semi sbagliati. Loro si sono trovati, avevano già tutti gli strumenti per sistemare questo problema, però hanno avuto il 50% della popolazione che da un giorno all'altro è rimasta senza strumento di identificazione. Quindi noi abbiamo bisogno di quella che chiamiamo diversità biologica. Sono due sistemi che, pur usando lo stesso protocollo dietro, no, quello di SAML e di SPID, comunque si basano su tecnologie che sono differenti. Quindi nel caso dovessimo avere un problema con uno, non ce l'avremmo con l'altro.
Ok, grazie.
Mi faccio una domanda da solo, poi arrivo. Abbiamo l'altro relatore che è già in fila, quindi dobbiamo accelerare. I numeri di SPID è partito, nella parte blu il totale degli utenti, nella parte verde sono quelli che assumiamo essere i diciottenni. È curioso notare che i diciottenni sono una parte residuale Degli altri, solamente un terzo, ipotizziamo, siano afferenti al bonus che viene dato agli insegnanti, quindi significa che almeno il 50% degli utenti che hanno ottenuto, hanno richiesto un'identità SPID, sono cittadini interessati alla funzione dei servizi, non sono stati sollecitati da motivi economici. Carta d'identità e SPID sono quindi simili ma diversi, la diversità biologica l'abbiamo accennata. SPID ha una granularità del livello minimo di accesso, CIE, è sempre attestata al massimo. SPID può funzionare senza strumenti hardware, basta avere un numero di telefono che se vogliamo è software. SPID però non è vicino al cittadino, alla nascita dell'identità del cittadino, quindi con SPID non posso avere la CIE, ma è valido il viceversa.
Gli strumenti di firma sono diciamo così simili ma differenti, perché uno è solo verso la pubblica amministrazione. I gestori di attributi qualificati invece sono previsti per norma e dal protocollo in SPID, e invece sono previsti da un altro articolo del codice dell'amministrazione digitale, ma non è automatico che uno abbia accesso a quei dati, mentre nel caso di SPID, se io partecipo al circuito SPID, in automatico ho accesso alle attribute authority che sono disponibili per il mio caso d'uso.
Entrambi, abbiamo visto, sono notificati in Europa. Guardiamo velocemente la roadmap di SPID. Entro giugno un'emanazione di linee guida, ossia regolamenti di fatto che regolano SPID. Questi sono quelli previsti da piano triennale e nulla, li vedete, sono questi, ne abbiamo accennati velocemente. Per CIE invece abbiamo delle azioni che sono di fatto già state anticipate in buona parte. In particolar modo è possibile già oggi, era previsto per dicembre 2019, iniziare a integrare i propri sistemi con l'Entra con CIE. Vi è un Academy dedicato domani su questo argomento.
Domani dalle 10 alle 10.50.
Su questo argomento. Mi scuso per la velocità, mi fanno segno di chiudere. Per le domande, chi vuole, subito fuori nella loggia, rimaniamo laggiù.